Ma io naturalmente ringrazio per l'invito, sempre graditissimo, come sapete, per l'affetto ormai che ci lega da così tanti anni, sia come luogo, sia come comunità, sia come progetto, ma grazie appunto anche per questo tema che, lo confesso, non ho mai affrontato in tutta la mia vita, benché abbia tenuto centinaia, per non dire migliaia, di conferenze di ogni tipo, su ogni soggetto, mai mi è capitato di parlare di questo tema, cioè noi e gli animali. Ecco, questo ritardo, perché ormai diciamo ho 76 anni, quindi siamo agli sgoccioli, e questo ritardo è però rivelatore di un deficit, certamente di un deficit personale mio, ma anche di un deficit più ampio, cioè di un deficit della nostra cultura e devo dire anche della nostra cultura cristiana. Vi do soltanto un esempio, c'è una enciclopedia del protestantesimo che è uscita qualche anno fa, una decina di anni fa, un'ottima enciclopedia, ho cercato la voce animali, non c'è, non c'è. E ho cercato in altri trattati di teologia cristiana, non c'è, una voce inesistente, tranne che quando Barthes parla della creazione, si capisce, parla anche degli animali e quindi è l'unico che, da cui ho anche tratto naturalmente qualche spunto per questa esposizione, però effettivamente mi sono accorto che c'è un deficit oggettivo, oltre che quello soggettivo mio, che è proprio una lacuna vistosa, quando uno ci pensa, della teologia cristiana. Ora, è tanto più, io credo, importante affrontare questo argomento alla luce di due emergenze che conoscete molto bene e che sono queste. La prima è costituita dagli animali abbandonati. Ho trovato una statistica che è abbastanza impressionante. Ogni anno in Italia, solo in Italia, vengono abbandonati 135.000 animali domestici, più di 80.000 gatti e 50.000 cani, lasciati soprattutto lungo le autostrade, abbandonati soprattutto d'estate quando i padroni vanno in vacanza, e la statistica diceva che l'80% di questi 135.000 rischia naturalmente la morte sia per incidenti stradali ovvi, sia per stenti, per fame, perché non hanno un habitat in cui poter sopravvivere. E poi ci sono nei canili, ad esempio, diceva questa statistica, nei canili che sono sovente dei veri e propri lager, come si dice, dunque vivono 1.600.000 cani, mentre i cani randagi sono calcolati a 600.000 e i gatti senza casa, diciamo, senza tetto, sono 1.290.000. E questo malgrado tutta una serie di associazioni che si occupano degli animali, ce ne sono diverse, benemerite, a cominciare da quella nazionale, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, che ho letto, non lo sapevo, fu fondata addirittura nell'Ottocento su impulso di Giuseppe Garibaldi addirittura. Comunque queste cifre sono da capogiro, cioè rivelano una piaga, per così dire, vera e propria, con la quale conviviamo senza neppure accorgerci che questa emergenza esiste. E la seconda emergenza è quella che conoscete tutti, e cioè è la produzione di carne, cioè l'industrializzazione dell'allevamento, degli allevamenti nei quali animali di ogni tipo sono fatti nascere con l'unico scopo di ammazzarli appena hanno raggiunto le proporzioni necessarie perché questo avvenga. Cioè è una cosa letteralmente, se uno ci pensa, è letteralmente diabolica, perché io ti faccio nascere per ammazzarti, cioè ti do la vita necessaria per che tu possa essere ucciso, che tu possa essere eliminato. Quindi la vita non è più, scusate, la nascita non è più promessa di vita, ma è premessa di morte. Nasci per morire, ma non nel senso che hai l'arco della tua vita davanti, no, nel senso che hai un mese di vita, quello che io ho calcolato per nutrirti forzatamente, tra l'altro, come sapete, e addirittura ci sono, hanno dovuto mettere delle leggi per allargare un pochettino le gabbie in cui stavano questi polli, che erano obbligati a mangiare continuamente per affrettare il tempo della crescita, e quindi più mangiavi e prima venivi ucciso, cioè più mangiavi e più affrettavi l'ora della tua morte. Insomma, delle cose diaboliche, letteralmente diaboliche, se uno ci pensa. Ripeto, tanto che non so se l'Unione Europea, qualcuno, ha dovuto mettere, allargate un po' la gabbia in modo che questi polli possano almeno aprire le ali, neanche quello potevano fare, una cosa, diciamo, spaventosa dal punto di vista proprio della crudeltà, della disumanità con cui venivano trattati questi animali. Quindi questa è la seconda emergenza, cioè tutto il sistema industriale costruito per dare la vita in modo da dare la morte. Ora, anche a fronte di queste emergenze, credo che non sia fuori luogo affrontare appunto il problema, a parte i lutti, diciamo, che sono anche realissimi, come vedremo, ma a parte quello c'è un problema molto maggiore, che è illustrato da queste due emergenze. Allora io ho pensato di suddividere l'esposizione in due parti, diciamo, la prima parte dedicata a questo tema, l'animale chi è, e la seconda parte, l'uomo e l'animale, insomma, che rapporto ci può essere tra loro. Dunque, l'animale chi è? Non è così facile rispondere a questa domanda. Tutti più o meno sono d'accordo che il fenomeno vita, fenomeno enorme, gigantesco, in fondo neanche immaginabile fino in fondo, in tutte le sue manifestazioni, comunque il fenomeno vita, che è quello di cui siamo anche spettatori e parte integrante, perché anche noi siamo vita, esiste a tre livelli, per opinione comune, cioè livello vegetale, livello animale e livello umano. Resta aperto il problema della vita minerale. Cioè, Agostino diceva che tutto ha un suono, cioè non c'è nulla nel creato che non abbia un suono. Cioè, tu batti una pietra e fa un eco. Allora uno potrebbe dire che questa è una forma di vita, cioè è una forma di sensibilità, perché tu la tocchi e lei reagisce. Dunque c'è qualche cosa che è capace di reagire. Però è difficile dire se una pietra vive, ma è anche difficile escluderlo.
Sì, perché si consuma.
Ecco, difatti si consuma e alla fine si dissolve e quindi cambia, che diventa qualcos'altro, eccetera. Oppure, e voi che siete qui in questo bellissimo luogo, la terra, ad esempio, la terra vive, non solo perché al suo interno c'è una grande quantità di esseri che vivono nella terra, dentro la terra, ma perché è quella che ci fa campare noi, cioè è la terra madre, appunto. Dagli antichi già hanno capito questo, che noi viviamo unicamente perché c'è questa madre che ci nutre. Quindi, appunto, il problema della vita, chiamiamola minerale, a livello più basso, diciamo, è problematica, è difficile dire che c'è, ma è difficile dire che non c'è. E in particolare per quanto concerne la terra, possiamo senz'altro dire che se non fosse fertile, cioè viva, non potremmo vivere neanche noi. È appunto la sua fertilità che ci consente a noi di vivere. Comunque, a parte questo problema più difficile, diciamo, almeno per me, mi è risultato più difficile rispondere alla domanda, invece è più facile agli altri tre livelli, quello vegetale, quello animale e quello umano. Davanti a un fiore, eccolo qua, che cosa dici davanti a un fiore?
Che bello.
Che bello. Che bello. Allora esiste per rallegrarmi, cioè il senso del fiore è quello di rallegrare la mia esistenza? Forse sì. È vivo? Sì. Certo che è vivo. Risponde a sensibilità. Se io lo taglio, come questi sono tagliati dalla terra, soffre, si rattrista del fatto che viene tagliato, oppure non sente niente, che sia nella terra o che sia nel vaso. per lui è tutto lo stesso.
Sentono anche le piante.
Sentono anche le piante.
Ho avuto un'esperienza io con mio figlio piccolo, avevo due piante uguali. I ragazzi hanno giocato con dei petardi fatti esplodere su una di queste piante. A primavera la pianta che aveva avuto il petardo è cresciuto meno dell'altra ed erano piante gemelle. Quindi questa è l'esperienza che anche le piante sentono.
Ecco, appunto.
Sentono perché se vengono potate male crescono stentatamente. Una rosa potata male non dà lo stesso frutto di una rosa tagliata giusta. Quindi...
Dunque, la cosa si complica. La cosa si complica. Vabbè. Una patata è sensibile, tu la sbucci, è come spellare. No, una arancia, l'altro giorno stavo sbucciando un arancio, ho detto a mia moglie, ma soffrirà questo? Uno dice, ma che cosa dici, sono sciocchezze, ma sì, forse, ma forse no, forse non sono sciocchezze, non lo so. Siamo ignoranti, totalmente ignoranti, non sappiamo nulla, in fondo non possiamo dire nulla. È tutto oltre, è tutto trascendente nel senso proprio della parola, è oltre la nostra capacità di capire, la nostra capacità di conoscere, è un mistero completo in fondo, un mistero completo. E stiamo parlando della vita vegetale. Si accorge di morire una pianta, si accorge o non si accorge? Cioè, per una pianta essere in fiore, essere viva, oppure seccarsi e morire è la stessa cosa? Oppure no? C'è, ecco la domanda, in ciò che esiste, coscienza di esistere, si può esistere senza averne coscienza? Allora, se già la vita vegetale è un grande mistero, cioè qualcosa che in fondo non riusciamo a comprendere, a svelare, tanto più lo è la vita animale. E qual è la differenza tra la vita vegetale e la vita animale? Che è anche la nostra, perché... siamo tutti animali, come ben sapete. Beh, la prima differenza fondamentale è nella parola animale, che come sapete è l'anima, cioè l'animale ha l'anima. Il fiore non si sa. Ma cosa vuol dire anima? Ecco. E allora l'anima ha ben tre significati possibili. Tre significati possibili. Nella Bibbia, come sapete, nel racconto della creazione, sì, nel secondo racconto si dice che Dio ha confezionato l'uomo dalla polvere della terra, lo ha fabbricato, diciamo, lo ha modellato e poi gli ha soffiato nelle narici lo spirito vitale e l'uomo divenne dice il testo, anima vivente. E che cosa vuol dire anima vivente? Vuol dire persona che è consapevole di esistere, consapevole di vivere, che quindi non solo vive come vive il fiore, ma sa di vivere, riesce a in qualche maniera sdoppiarsi, cioè essere vivo e essere cosciente di esserlo. Quindi il primo significato di anima è questo, coscienza di vivere. A questa coscienza di vivere, come sappiamo anche per esperienza personale, è collegato un istinto, come viene chiamato. Un istinto è una forza interiore, incontrollabile, che viene dal subconscio, non è razionale, l'istinto è irrazionale o pre-razionale. Ecco, alla coscienza di vivere è collegato l'istinto di voler vivere, cioè io voglio vivere. Mi difendo, mi difendo per sopravvivere. Il bambino che si attacca alla mammella della madre e succhia, non può resistere a quello, non ha bisogno, la madre non ha bisogno, succhia, no. È lui che si aggrappa. Istinto. Una forza misteriosissima. Se non ci fosse, morirebbe. Se non ci fosse l'istinto, morirebbe. Perché naturalmente non lo puoi ingozzare. Quindi anima è anche questo. Coscienza di vivere, ma volontà di vivere. E questa volontà non è il frutto di un ragionamento, no, è appunto istinto, una forza più forte di me che mi spinge a mangiare, a nutrirmi, a coprirmi, eccetera, eccetera. A fare tutto quello che è necessario perché la mia vita sia possibile, perché continui a vivere. Ma anima ha anche altri significati, e in particolare quello che è stato messo in luce dalla filosofia antica, che è anche, diciamo, esperienza nostra, e cioè la cosiddetta anima razionale, cioè l'anima che è in grado di ragionare, di pensare, di orientare la vita in un modo oppure in un altro. Cioè, decidere come vivere. Io posso vivere in un modo, ma posso vivere in un altro. L'animale questo non ce l'ha. Non è che l'animale può decidere come vivere. Può soltanto vivere come è, diciamo così, organizzato in base alle sue caratteristiche. Non è che il topo, scusate, che il gatto vede il topo e dice no, questo qua lo lascio andare. Non c'è un gatto così, non ci sarà mai. E non può decidere diversamente da quello che è la sua disposizione istintiva o istintuale che compone il suo essere. Invece l'uomo no. L'anima razionale, che poi sovente è irrazionale, antirazionale, eccetera, eccetera, lasciamo perdere, ma ha questa caratteristica di poter decidere come vivere. Quindi anima vuol dire coscienza di vivere, volontà di vivere e orientamento della vita in un modo o nell'altro, secondo quello che appunto è la decisione di ciascuno. Ora ci dobbiamo chiedere quali di questi tre significati del termine anima, perché il tema che mi è stato proposto è dove vanno a finire, dove va a finire l'anima degli animali? Questo è il tema, diciamo, io risponderò alla fine. Allora, naturalmente qui, se anima significa queste tre cose, quale di queste tre si può attribuire all'animale? Io credo le prime due. Coscienza di vivere, sì, ce l'ha. Volontà di vivere anche. Ogni essere vivente ha questa volontà di vivere. Ma orientamento della vita no. No. Questo non credo che ce l'abbia, anche se naturalmente dovrebbe dirlo sempre l'animale. Non lo dovremmo dire noi. E qui c'è la differenza maggiore tra l'uomo e l'animale. L'uomo ha la possibilità di non ubbidire ai suoi istinti, l'animale no. Comunque, la prima grande differenza tra vita vegetale e vita animale è che quest'ultima, la vita animale, dunque la vita di quelli di cui parliamo oggi, è dotata di anima, però in quei due significati che ho creduto di poter individuare. Ecco. La seconda grande differenza che c'è tra vita vegetale e vita animale è la mobilità, cioè il movimento, perché l'albero può vivere 300 anni ma è sempre lì, non può spostarsi di un metro. Nessuna vita vegetale ha la possibilità di muoversi. Dove è, resta. Nasce l'insalata e lì muore o viene raccolta. Questa è una grande differenza. Invece l'animale, anche nelle forme più primitive, secondo noi, secondo le nostre classifiche, come può essere una formica, come può essere un verme, come può essere un insetto qualunque, si muove, come l'uomo. Cioè la mobilità è proprio tanto dell'animale in tutte le sue forme quanto dell'uomo. Ora chiediamoci quello che la Bibbia dice sugli animali, e qui io, per semplificare il discorso, l'ho riassunto in 5 punti che mi sembrano quelli fondamentali. Negli ultimi parlerò già dell'altro tema, cioè l'uomo e l'animale, perché sono collegati. Allora, quali sono le 5 cose che la Bibbia nel racconto della creazione dice degli animali? La prima è che l'apparizione della vita, così come viene descritta nella Bibbia, in un contesto antichissimo, almeno di 2500 anni fa, quando le conoscenze della natura, eccetera, erano incomparabili, incomparabilmente inferiori a quelle attuali, però stranamente vediamo che proprio anche nel racconto della Bibbia si comincia dalla vita vegetale, si passa a quella animale e si passa a quella umana. Cioè l'uomo è la conclusione del processo vitale. Naturalmente non si può parlare di evoluzione, che è un concetto assolutamente inesistente nella visione biblica, perché nella Bibbia ogni fase è scandita da un intervento di Dio che crea questo, crea quest'altro, non è l'evoluzione di una vita embrionale iniziale che poi via 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 si sviluppa, però effettivamente colpisce che persino 2500 anni fa, quando hanno scritto quel capitolo, si rendevano conto, o sembra che si rendessero conto, che c'è un processo, magari non un progresso, ma un processo che parte dalla fase vegetale, passa in quella animale, l'uomo, l'animale è creato prima dell'uomo e si conclude con la creazione dell'uomo. Quindi c'è una manifestazione progressiva, tipo processo, del fenomeno vita, al cui centro c'è l'animale. L'animale è al centro di questo processo, che si conclude naturalmente con l'uomo. Seconda cosa che la Bibbia dice degli animali è che essi compaiono sotto forma di pesci e di uccelli nei due habitat, chiamiamoli così, le due zone del creato inaccessibili all'uomo, cioè le due zone del creato dove l'uomo non può sopravvivere nel mare e non può sopravvivere in cielo, non sa nuotare, non ha le pinne e non ha le ali. Quindi la vita comincia là dove l'uomo non può vivere, ecco. La vita comincia là dove l'uomo non può vivere, in mare e in cielo. Quindi non solo l'animale precede l'uomo come forma di vita e gode perciò di una specie di diritto di precedenza come abitante del mondo sull'uomo, ma l'animale, non questo perché questo è terrestre, ma i pesci e gli uccelli, che sono marini e celesti, dimostrano una idoneità alla vita che l'uomo non ha, non possiede. Quindi, diciamo così, i pesci e gli uccelli relativizzano in qualche maniera l'uomo, cioè gli dicono: guarda, dove tu non puoi vivere, noi possiamo vivere. Non è male questo, cioè praticamente questi animali rivelano i limiti dell'uomo. Egli non solo è un animale anche lui, non solo è una creatura come le altre, ma certe altre possono vivere dove lui non può vivere. E quindi ti ridimensiona un po'. Ecco. Non sei Dio che è dappertutto, no, sei un animale tra gli altri. Terza cosa che la Bibbia dice degli animali, e questa è veramente una cosa straordinaria, è che su loro è scesa la prima benedizione di cui parla la Bibbia. La prima benedizione sui pesci e sugli uccelli. Benedizioni, come sappiamo, legata alla procreazione. Alla procreazione, alla continuità della specie, perché naturalmente voi potete immaginare, ci stupiamo anche noi, mi stupisco anch'io, ma tanto più per gli antichi, il fatto che noi che siamo mortali, un attimo, un soffio, dice il salmista, siamo però in grado di dare la vita a qualcun altro. Cioè siamo in grado di trasmettere questo dono assolutamente divino, che è la vita. Questi antichi dicevano, ma qui non è possibile che la cosa vada da sé, che sia ovvia, che tu che sei mortale, cioè che muori, che stai già morendo adesso, puoi addirittura trasmettere la vita a un altro. Ma questo è qualche cosa di divino, non è una cosa. E quindi ecco perché la Bibbia collega la benedizione divina alla procreazione, insomma alla trasmissione della vita, alla trasmissione della vita. E questo accade in prima battuta proprio con questi animali, uccelli e pesci. Anche loro trasmettono la vita. Quarta cosa che la Bibbia dice degli animali è che l'uomo, ecco questa è anche un'altra cosa veramente straordinaria, mi sembra, l'uomo e gli animali sono creati nello stesso giorno, che sarebbe il sesto giorno della creazione, il quinto pesci e uccelli, il sesto gli animali terrestri, tra i quali c'è l'uomo. Cioè, non è come uno avrebbe potuto pensare, creiamo gli animali e poi creiamo l'uomo in un giorno speciale, noblesse oblige, insomma. No, no, pesci e uccelli e poi gli animali terrestri e l'altro animale terrestre che sarebbe allora che sarebbe l'uomo. E quindi il fatto che gli animali e l'uomo sono stati creati nello stesso giorno, non in uno stesso atto ma nello stesso giorno, l'opera di Dio in quel giorno è stata la creazione degli animali terrestri e la creazione dell'uomo, questo che cosa significa? Significa due cose come minimo. La prima è che l'uomo è un animale terrestre in mezzo agli altri e non è unico, La seconda è che non c'è uomo senza animale. Cioè, il mondo umano senza animali è inconcepibile, biblicamente parlando. Non esiste. E che non esista un mondo umano senza animali è dimostrato in maniera esemplare dall'arca, naturalmente, la famosa arca di Noè, che, come sapete, ospitò più animali che uomini, che persone. Dove c'è l'uomo, lì ci sono anche gli animali. Cioè c'è un rapporto molto stretto tra gli uni e gli altri. Ultima cosa che la Bibbia dice sugli animali è che in quello stesso giorno, dopo aver creato gli animali terrestri e l'uomo, Dio dà all'uomo il dominio sugli animali. Dominate, un verbo molto forte. Dominate sui pesci, sugli uccelli, eccetera. E su ogni essere vivente che vive sulla terra. Dunque Dio conferisce un potere all'uomo che però non è un potere assoluto. L'uomo nella visione biblica è in qualche modo nel creato il luogotenente di Dio, ma non è Dio. La terra appartiene all'Eterno e tutto ciò che essa contiene. Salmo 24. E che il potere dell'uomo sugli animali non sia assoluto, cioè non sia un potere di vita e di morte, è dimostrato nel versetto successivo, là dove si dice che l'alimentazione dell'uomo e degli animali è la stessa, cioè l'erba verde dei campi, cioè l'alimentazione prevista per l'uomo e per l'animale è vegetariana. Indiscutibilmente vegetariana. È soltanto dopo il diluvio, quando Dio poi fa una specie di patto con Noè e i suoi figli, lì invece dà all'uomo anche il potere di mangiare, di nutrirsi degli animali. Quanto si muove e ha vita, quindi vita animale, sia vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già vi ho dato l'erba. Quindi alla dieta, chiamiamola vegetariana, qui Dio aggiunge una dieta anche di carne animale. Però, ecco, questa è una situazione successiva, non entriamo nei dettagli ora della caduta, eccetera, eccetera, la situazione originaria, quella, diciamo, del progetto di Dio così com'era quando il mondo è uscito dalle sue mani, l'alimentazione sia dell'uomo sia degli animali, anche il fatto che gli animali mangino gli animali non è previsto. Il pesce grosso che mangia il pesce piccolo non è previsto qua. Anche gli animali vivono di erba, cioè di del livello vegetale della vita. Cioè, l'idea qual è? L'idea è che la forma originaria di coesistenza, di coabitazione dell'uomo e dell'animale è una forma pacifica, senza spargimento di sangue. E così vengo alla seconda parte del discorso, l'uomo e gli animali. In termini molto generali e parlando della nostra tradizione, chiamiamola occidentale, ebraico-cristiana, quello che vi pare, in termini molto generali si può dire che l'uomo ha interpretato il potere che Dio gli ha dato sugli animali come un potere assoluto e non come un potere relativo, che è quello che la Bibbia testimonia. E che, possiamo aggiungere, il discorso di Genesi 1, cioè il discorso dell'alimentazione vegetariana dell'uomo e dell'animale, è stata completamente rimossa nella nostra tradizione occidentale e ha prevalso in largo e in lungo il discorso di Genesi 9, cioè del patto con Noè, che autorizza l'uomo a mangiare l'animale. E questo è quello che è accaduto. E quindi noi troviamo anche nella Bibbia tutta una serie di situazioni, di realtà che rivelano il sacrificio dell'animale. Pensiamo a tutti i sacrifici innumerevoli, un'ecatombe vera e propria di animali sacrificati alla divinità, tanto che a un certo punto Dio stesso si ribella, nelle famose parole, ad esempio, del profeta Isaia: che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di giovenchi, il sangue di tori, di agnelli e di capri, io non lo gradisco. E ancora il profeta Amos: anche se mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni, le vittime grasse non le guardo neppure. E questo sfocia poi nel discorso di Osea: voglio misericordia, dice il Signore, e non sacrifici. Conoscenza di Dio più che olocausti. Ecco, comunque dobbiamo dire che gli animali hanno pagato un prezzo incalcolabile, enorme, immenso a questa religione dei sacrifici. Come se Dio fosse assetato di sangue. E anche oggi la strage continua, perché i musulmani sgozzano non so quanti montoni quando c'è la festa che ricorda il montone sacrificato da Abramo al posto del figlio Isacco, e c'è una festa specifica dove migliaia di questi montoni vengono sgozzati e sacrificati.
Centinaia di migliaia. Centinaia di migliaia.
Migliaia.
Centinaia di migliaia.
Centinaia.
Sì, perché poi in tutti i paesi arabi in quel giorno viene fatta questa operazione. E in tutte le famiglie.
Ecco. Oh, però anche noi non siamo da meno. Sì, sì, è un mare di sangue. Un mare di sangue.
Poi c'è, però c'è da dire il vero, c'è anche tutta una, diciamo, un significato che prevede anche il darne ai poveri, per esempio.
Sì, sì, certo. Ai sacerdoti anzitutto, poi. Vabbè, ma diciamo, noi non siamo molto, molto migliori, perché la strage di agnelli che avviene in occasione della Pasqua, capretti, agnelli, sappiamo bene, così come i poveri capponi al tempo di Natale, sappiamo che fine fanno, insomma. Allora ho scritto qua: l'Evangelo cristiano non è stato finora una buona notizia per gli animali. Anche se Gesù, è uno strano versetto che c'è nell'Evangelo di Marco, quando fu tentato e trascorse 40 giorni nel deserto, dice l'Evangelista che stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Cioè un rapporto pacifico, ecco, diciamo, che prefigurava forse i tempi messianici, secondo le profezie di Isaia che conosciamo a memoria, il lupo, eccetera, eccetera. Anche se Gesù porta gli uccelli del cielo come esempio della provvidenza di Dio, e loro non seminano, non mietono, però Dio li nutre, e così anche voi che siete più importanti dei passerotti. E anche se naturalmente nel battesimo di Gesù la colomba diventa una specie di manifestazione simbolica, finché si vuole, ma comunque di manifestazione dello Spirito Santo, malgrado tutto questo che poteva costituire qualche elemento di una tradizione diversa da quella che invece si è poi affermata, nel suo insieme la tradizione cristiana non è stata propizia per gli animali. Con due eccezioni, che però sono rimaste eccezioni, cioè non hanno fatto scuola e sono lì, isolati praticamente nella grande storia cristiana. Francesco di Assisi e Alberto Schweitzer. Su Francesco non ho bisogno di dilungarmi, conoscete i racconti, i fioretti, le cose bellissime, soprattutto quella di quel giovane che andava al mercato a vendere due tortore, e allora Francesco lo vede, si fa dare queste due tortore, perché gli dice: ma tu sai come finiranno se le vai a vendere al mercato, allora è meglio che tu me le dia. Questo giovane gliele dà, e lui anzitutto fa una piccola predica a queste tortore, dice: ma scusate care tortore, Dio vi ha dato le ali per volare, non fatevi prendere da questi ragazzini, insomma volate. dopodiché però fa un nido per le tortore, e in modo che loro possono fare i loro bambini, le figliano, insomma, E poi dopo tutto questo le benedice e vanno per i fatti loro. Così come c'è la famosa carpa del lago di Rieti, perché c'era un pescatore che ha pescato una bella carpa, bella grossa, e Francesco, che era lì, se la fa dare anche questa carpa, la rimette in acqua, ma la carpa non si muove finché non gli dà la benedizione, e allora... No, sono cose straordinarie, sono cose gustosissime e hanno un po' una grande carica profetica di messaggio evidentissimo, che però non è stato ascoltato da nessuno, neanche dai cari francescani, i quali tranquillamente, se andate una volta in un convento francescano, vedrete che non sarete trattati con una dieta vegetariana stretta. Cioè, e l'altro è il nostro caro Schweitzer, il quale, come sapete, ha costruito tutto un discorso sul cosiddetto rispetto per la vita, ma la parola tedesca che c'è dietro questo rispetto è ben più carica di significato, è Ehrfurcht. Ehrfurcht vuol dire timore reverenziale, cioè tu davanti alla vita non è soltanto che la rispetti, ma quasi quasi ti inginocchi, cioè sei davanti a qualche cosa di divino, diciamo pure. Ecco, questo è l'atteggiamento che è tradotto in italiano, non c'è una parola migliore, ma timore reverenziale davanti a... E allora sentite questo brano che mi sono trascritto perché fotografa esattamente questo aspetto del messaggio di Schweitzer, anche lui completamente ignorato, completamente disatteso. L'uomo, dice, l'uomo è veramente etico, cioè un uomo che assume la sua responsabilità di uomo nel creato, che Dio gli ha dato questo potere, no? Ecco, perché cosa glielo ha dato? Lui ora spiega perché cosa glielo ha dato. L'uomo è veramente etico solo se ubbidisce all'obbligo di recare aiuto a ogni vita di cui egli può prendersi cura. Ecco il potere che Dio gli ha dato. Prendersi cura di ogni vita e fare tutto quello che può per aiutare a vivere. È veramente etico solo se lo ripugna recare qualunque danno a qualunque essere vivente. L'uomo veramente etico non si chiede fino a che punto questa o quella forma di vita susciti simpatia. Mi piace questo, non mi piace quello, sappiamo bene come siamo fatti, no? No, ma né se essa è capace di sentire. La vita come tale è santa per lui. Egli non strappa la foglia all'albero, non toglie i fiori dalla terra che li nutre e bada a non schiacciare nessun insetto. Lui ha studiato le cose orientali, e qui si sente benissimo, allora non si esce nessun insetto. Quando la sera in estate lavora sotto la lampada del suo ufficio, preferisce tenere le finestre chiuse e respirare un'aria pesante piuttosto che vedere cadere sul suo tavolo degli insetti con le ali bruciate, perché si sono allentate su. Se dopo la pioggia vede un verme che si è perso e fuori dal suo habitat rischia di morire, lo rimetterà in mezzo all'erba. Se vede un insetto caduto in una pozza d'acqua che sbatte le ali, gli tende una foglia o un rametto al quale possa aggrapparsi e salvarsi. L'uomo veramente etico, comportandosi in questo modo, non teme di essere considerato un sentimentale e di essere preso in giro. È tempo di concludere. Come vi ho detto, il tema, come mi è stato formulato, suonava così: chissà dove va a finire l'anima degli animali. Io, dopo aver fatto questa riflessione, mi sono detto: forse dovremmo chiederci dove va a finire il corpo degli animali, prima ancora di chiederci dove va a finire l'anima. Il corpo degli animali che va a finire nei nostri piatti. È veramente quella la loro destinazione? Però rispondo anche alla domanda sull'anima. Dove va a finire l'anima degli animali? Va a finire dove andiamo a finire noi. Perché, come è perfettamente illustrato dall'arca di Noè, che ho già citato, siamo nella stessa barca. Siamo accomunati nello stesso destino, periamo insieme e insieme ci salviamo. Quindi dove va a finire l'anima degli animali? Va a finire dove va a finire la nostra anima, perché siamo nella stessa barca, o meglio nella stessa arca, che è un'arca di salvezza, come quella di Noè. Come non possiamo immaginare quello che saremo noi, quando, ora prendo delle frasi dell'Apostolo Paolo, quando questo corpo animale, come lo chiama lui, risorgerà come corpo spirituale, e questo corpo corruttibile sarà rivestito di incorruttibilità, e questo corpo mortale sarà rivestito di immortalità. Sono tutte frasi dell'Apostolo Paolo. Come noi non possiamo immaginare quello che saremo, così non possiamo immaginare come saranno gli animali nel mondo della risurrezione. Forse saranno angeli. Forse. Forse saranno angeli. Detto questo, due considerazioni conclusive. La prima è questa: gli animali ci ricordano che siamo animali, anche noi, e in tante e tante occasioni si rivelano come animali migliori di noi. Migliori. Cioè non è soltanto che dice: guarda che sei un animale anche tu. No, no. Guarda che potrei anche essere migliore di te. Più fedeli, più pazienti, più miti, più utili. Più utili. Pensi di essere tanto utile? Nessun animale fa tanto danno quanto l'uomo. nessun animale è feroce come l'uomo. Nessuno. Nessun animale è pericoloso come l'uomo. E qui arriviamo al paradosso, cioè che in tante occasioni sono proprio gli animali che ci insegnano a essere più umani. Cioè sono proprio gli animali che ci ricordano delle dimensioni di umanità, loro che sono animali, ricordano a noi che potremmo essere un po' più umani di quello che siamo. E qui ci sarebbe da aprire il capitolo delle favole di Esopo e di tante anche favole antiche che vengono, pare, dall'India, come al solito, tutto arriva dall'India, e cioè degli animali che parlano. Gli animali che parlano. Il che è molto strano, perché la caratteristica dell'animale che non ha la parola, o comunque non ha la nostra parola, ce ne va una sua. E invece lì c'è tutto questo mondo, ma anche straordinario, dove l'animale parla. E se voi andate a vedere queste favole, attualmente ce n'è di tutti i tipi, però diverse, sono delle vere e proprie lezioni di umanità. L'animale che ti insegna a essere umano, o migliore umano. E la seconda considerazione è questa. È tempo, io credo, di tornare indietro per andare avanti. Cioè, tornare indietro da Genesi 9 a Genesi 1. Genesi 9. L'uomo può uccidere l'animale, Genesi 1 non lo può uccidere. Uccidere un animale rassomiglia a un omicidio. Siamo lì, nei paraggi. Stessa violenza, stessa iniquità, ti toglie la vita, insomma. Ecco, quindi tornare indietro per andare avanti. Moltissimi animali oggi, forse più che nel passato, sono, se non l'unica, la migliore compagnia per innumerevoli persone, che senza quell'animale sarebbero sole o più sole. Quindi gli animali svolgono una funzione terapeutica di grande rilievo, perciò smettiamola di ucciderli per mangiarli, lasciamoli vivere, sia perché ne hanno il diritto, esattamente come noi, non meno di noi, sia perché vivendo loro aiutano noi a vivere. Grazie a voi che siete così pazienti. Siete pazienti come i migliori animali.